Buonasera a tutti. Niente, per chi è qui per la prima volta, questo appunto, come si vede dal questo De Priani, è il terzo anno del corso di filosofia per adulti. E il primo anno abbiamo fatto filosofia greca, classica, il secondo scuola di scolastica e rinascimento, siamo andati via veloci, e quest'anno sarà il primo anno della filosofia moderna, perché la filosofia moderna è talmente, cioè non che le altre non lo fossero, ma la filosofia moderna è talmente ricca che insomma un anno solo non è stato sufficiente. Pensate, dovevano far Kant, dovevano far Hegel, figurarsi, no? Ecco, il programma di quest'anno, come voi ormai lo conoscete tutti, lo vedete, e inizia con Tommaso Campanella, La città del sole, l'utopia, eccetera, e finisce con l'utopia. Quindi iniziamo e terminiamo con l'utopia e speriamo che l'utopia ci porti fortuna, perché il mondo non sta andando tanto bene. Poi ci sono dei pensatori un po' che non vengono... si sa che la scelta dei filosofi è legata alle conoscenze dei relatori. Ecco, quindi c'è un filo conduttore che non è semplicemente il sistema delle idee che si tramanda e non è semplicemente cronologico, cioè c'è questo filo conduttore c'è, ma c'è soprattutto la scelta in base alle conoscenze e alle preferenze dei relatori. Quest'anno abbiamo dei pensatori che solitamente non vengono trattati. Pensiamo ai liberi pensatori, ecco, chi sono questi costoro? Ecco, nessuno lo sa. Bene, il 22 novembre, tra due settimane, qualcosa sapremo. Così anche Malebranche viene poco trattato, si sente, no? Viene poco trattato, non lo so perché, è un filosofo straordinariamente interessante. Agostiniano, ma anche molto moderno, che peraltro i liberi pensatori prendono anche come pensatore con cui trattare. Poi Spinoza si sa, questi si conoscono, e anche Berkeley è un pensatore poco trattato. Entrambi sono, dunque tu che sai, Berkeley era vescovo, ma anche Malebranche era non vescovo, ma era religioso,
sì,
no?
Un oratoriano.
Oratoriano, vero? Sì. Ecco, Berkeley, che è un teologo, è un vescovo, il sistema di pensiero di Berkeley è semplicemente molto fecondo, la sua funzione è quella apologetica, no? Di lasciare spazio a Dio e assolutamente Dio, eppure per fare ciò elabora un pensiero filosofico, un pensiero estremamente moderno. Ecco, poi non poteva mancare il giusnaturalismo, perché è il periodo di grandi sistemi giuridici moderni e poi fondamentali, perché tuttora, no, in qualche maniera facciamo riferimento, non passiamo a destra e a sinistra e così in qualche modo ci riferiamo là. Bene, io chiudo, il professor Goisis, chi lo conosce lo conosce, chi non lo conosce vede, si presenta da sé, cioè ci sono i libri e poi c'è lui, no? Ecco. E basta, e speriamo che anche quest'anno sia un buon anno per la filosofia, almeno per questa. Grazie.
Come sentiremo invece per Campanella, i filosofi che si nutrono soprattutto dei libri non vanno molto bene, anzi questo è proprio uno dei punti costanti, diciamo, del suo pensiero. Ma prima di introdurre la posizione di Campanella vorrei dire qualcosa sull'utopia. Come già diceva gentilmente introducendo, il tema dell'utopia è quello che è più collegato con Campanella, un autore oggi non tanto ristampato, riletto, tanto è vero che ci sono in pratica circolanti con edizioni buone, quelle che insomma si possono trovare, soltanto due edizioni della Città del Sole, questa di La Terza e questa di Feltrinelli, e questo la dice abbastanza lunga, cioè questo autore si trova collegato, direi in maniera quasi definitive a questo tema, a questo suo lavoro, La città del sole del 1602, anche se in realtà ha scritto tantissime altre cose, ma queste altre cose per ragioni complesse, che adesso spiegheremo, anche la sua collocazione tra un mondo che stava finendo, che è quello della filosofia del Rinascimento, e la nuova scienza che si affermava. Lui ha scritto un'apologia di Galileo, ma gli studiosi dubitano che Campanella abbia capito tutte le ragioni di Galileo fino in fondo e di Copernico. Era ancora un mago, si interessava di ermetismo, si interessava di Cabala, come un po' anche i grandi autori del Rinascimento. Pensate al personaggio con cui si introduce questa filosofia dell'umanesimo e del Rinascimento, il famoso Picco della Mirandola. Voi l'avete senz'altro sentito nominare, il suo De hominis dignitate, la dignità dell'uomo, un testo molto interessante, importante. Ebbene, anche Picco era cultore di tutte queste cose, della Cabala, dell'ermetismo. Poi accenneremo anche un pochino a questo. Nel 1637 esce il discorso di Cartesio, che segna la nuova filosofia e la nuova cultura, ma Cartesio è anche un grande scienziato, uno scienziato davvero, non uno che pretenda di essere scienziato. L'anno successivo esce la Metafisica di Campanella e questo spiega un po' il suo sfasamento. Ha sofferto questo personaggio di uno sfasamento perché non apparteneva a questa corrente più nuova, anche se poi ha avuto grandissimi onori in Francia negli ultimi anni della sua vita con il re Luigi XIII. Devo dire che c'è una inattualità conclusiva. È un solitario, è diventato un solitario, c'è qualche amarezza in questo. Come vedremo, la sua vita è stata avventurosa e sventurata, ha passato metà della sua vita in prigione. Pensate un po' a questo dato veramente impressionante. E questo ci fa anche capire che se una persona tiene davvero alle proprie convinzioni, alle proprie idee, anche se ci sono tempi più o meno propizi, però un costo piuttosto salato quasi sempre lo deve pagare. Questo è anche quello che si può ricavare da un esame della vita di Tommaso Campanella. Dico qualcosa prima di tutto su questo tema dell'utopia, cominciando dalla parola stessa utopia, che ha, secondo i critici dell'utopia, due significati. Voi sapete che scavando nelle etimologie si può trovare qualche cosa che serve per capire. L'un significato è utopos, una parolina greca, u, e topos, quindi nessun luogo. Quindi l'utopia sarebbe un non luogo, qualcosa che non esiste qui o lì, a Venezia, in America, in Africa, eccetera, ma un qualche cosa che vive nella fantasia, vive nella costruzione dell'immaginazione. Un po' come un grande poeta, Ariosto, ha immaginato i regni della luna, eccetera, ecco, così l'utopista si immagina qualcosa che non esiste in nessun luogo. Un sociologo contemporaneo, Marco Auger, ha ripreso in modo forte questa tematica di non luoghi, nel senso che l'umanità contemporanea ha riscoperto, questa è un'altra chiave di significato, di essere piuttosto sradicata, di essere nomade, si possono passare, pensate per esempio a uno sciopero degli aerei o uno sciopero dei treni, si possono passare ore del giorno e a volte perfino della notte, bivaccando, eccetera, attendendo. E dunque questa tematica dei non luoghi anche oggi una sua pregnanza, ecco, si comprende. Però il significato più profondo sarebbe legato a un'altra parolina greca, eu, quindi eutopos, per significare luogo buono, luogo ideale, luogo dove si sta bene, dove le persone hanno delle relazioni sociali tra di loro soddisfacenti, non alienate, non basate sul principio mos tua vita mea, bensì sull'idea che l'uomo non sia un lupo per gli altri uomini, ma possa essere anche un benefattore o comunque un collaboratore, un cooperatore degli altri uomini. Di solito questa tematica dell'utopia la si fa risalire a un testo di Platone molto importante, La Repubblica. Per la verità non è chiamata utopia, perché l'inventore di questa parola utopia, di questo termine, concetto, è Tommaso Moro. Siamo all'inizio del 500, secolo XVI, però nella Repubblica di Platone, in questo stato ideale, ci sono un po' tutti i germi di questa concezione e anche della sua funzione. Qual è la funzione dell'utopia? Ecco una buona domanda. Se voi andate nelle biblioteche contemporanee, vedete questo singolare destino dell'utopia. L'utopia la trovate raccolta in due luoghi diversi delle biblioteche. L'un luogo è quello del pensiero politico, l'altro luogo invece è quello della fiction, della fantasia, di quella che con termine un po' così corrente, corrivo, potremmo dire la fantascienza. Quindi l'idea di pianeti sconosciuti, eccetera, ecco, dove si è sviluppata magari una grande civiltà, eccetera. E tralascerei l'aspetto fiction, che pure è dominante nella contemporaneità. Mi fisserei invece sul ruolo che ha nel pensiero politico l'utopia. Ed è un ruolo duplice, direi. È un ruolo di critica, nel senso che l'utopista sempre questa sua creazione ideale la fa per contrapporla a uno stato presente, considerato discutibile, contraddittorio, addirittura miserevole in alcuni casi, e quindi serve come elemento luminoso da contrapporre a un presente che invece è tutt'altro che luminoso, è discutibile. Quindi questa è una prima funzione, una funzione critica. Ma non è solo questo l'utopia. L'utopia è anche, ha anche una funzione progettuale, nel senso che pescando dalla memoria collettiva, anche dai ricordi, perché il passato non è ricostruito solo attraverso i documenti, ma anche attraverso i ricordi delle persone, le loro memorie, eccetera, mixando in questa specie di caleidoscopio, si prende questo o quell'elemento che poi dall'utopia viene ricavato, viene nucleato ed entra in una specie di sintesi, in una progettualità politica e sociale vera e propria. È stato detto giustamente che quello che è impossibile per l'età che hanno coltivato l'utopia, magari attraverso i progressi tecnologici o della coscienza collettiva, può diventare perfettamente possibile. Allora, riassumendo, direi che due sono le funzioni, l'una di alternativa critica, l'altra di speranza progettuale, possiamo dire così, nel senso che l'utopia è un polmone di progettualità, conferisce respiro, conferisce slancio, ecco, questo penso si può sostenere. Le forme sono molto diverse, ci sono utopie popolari, anche ingenue, legate a certe tradizioni. Pensate per esempio alla tradizione dell'età dell'oro, mitica, del paese di Cuccagna, dove tutto era bello, dove tutto era gradevole, abbondante, dove si mangiava tanta pasta asciutta e tanta polenta. Ci sono queste cose nelle tradizioni popolari. In uno dei libri più belli che ho letto negli ultimi tempi di Mario Rigoni Stern, L'anno della vittoria, ma questa vittoria vista dal punto di vista dei sette comuni dell'Asiaghese è una vittoria ben amara perché non crescono più gli alberi, poi eccetera, fa dire a un vecchio sapiente, a un vecchio saggio, un montanaro, che ha un nome poi che suona cimbro, ma si chiama Gellager. Dice, la guerra non è pasta asciutta, la guerra non è polenta, poi mette puntini, troppe vedove, troppi orfani. Non c'è una grande eloquenza in questo, ma c'è una profonda sapienza contadina. Ecco, ritorna a questo tema a rovescio, perché appunto l'idea invece della cuccagna è quella dell'abbondanza, della prosperità, ecco, le persone che stanno bene, eccetera. Un po' l'utopia è il sogno di una migliore distribuzione delle risorse, in cui ci sia qualche cosa di buono nella vita per tutti, cosa che è smentita poi nelle varie fasi storiche piuttosto drammaticamente, ma gli uomini non si sono mai sognati di rinunciare a questo. Non togliete almeno i colori della speranza, questa è la protesta che è insita nella tipologia del discorso utopico. Discorso utopico che poi nel Rinascimento e nell'Umanesimo viene ad assumere una grande funzione. Se voi andate a guardare alcune città, sarebbe bello considerare queste cose con più attenzione, per esempio la città di Palmanova, vedete questa struttura particolare che gli architetti di formazione umanistica vi hanno impresso, una forma di stella per esempio particolare, ma anche molte architetture, molti palazzi, molte pitture, l'urbanistica, proprio il modo di considerare la città, sono ispirati a un qualche disegno utopico che poi parte da Platone, ma non si accontenta certamente di Platone. E tenete presente che l'umanesimo e il Rinascimento, in questo periodo vi sono anche i grandi viaggi. Poi sul finire del secolo XV le grandi scoperte, pensate alla scoperta del nuovo continente, usi, costumi differenti, ci sono anche dei tentativi interessanti, per esempio l'ordine dei gesuiti crea nel Paraguay e nel Brasile, per proteggere gli indios, le cosiddette reducciones, sono dei luoghi in cui gli indios si autogestiscono in qualche modo e creano delle comunità che aspirano alla felicità. Su questo il nostro Ludovico Antonio Muratori, un grande dotto, ha scritto qualcosa di molto bello, molto interessante, finché poi i portoghesi e spagnoli si stancano di questa situazione, perché vogliono che gli indios siano soprattutto sottomessi, che li aiutino nel lavoro, nelle piantagioni, eccetera, e con vari interventi militari distruggono queste riduzioni, e quindi svanisce questo sogno straordinario di persone vicine allo stato di natura, questa è l'idea, quindi prive in qualche modo il più possibile di egoismo e quindi capaci anche di felicità, qualcosa di anche di commovente in un certo senso. Ecco, dicevo che attorno al 1500 abbiamo proprio il conio della parola utopia con Tommaso Moro, abbiamo questo Raffaele Itlodeo, personaggio di Moro, che si reca in quest'isola, e in quest'isola, isola immaginaria, trova una serie di costumi, di istituzioni politiche perfettamente a misura di uomo. Quindi si comprende bene come implicitamente Moro critichi l'Inghilterra del suo tempo, critichi le ingiustizie sanguinose che vi erano. C'è l'idea di questi utopiani, di questi abitanti di quest'isola, che vivono ancora nel calore dello stato di natura, che vivono in grembo alla natura. La Città del Sole di Campanella è di circa 100 anni successiva, siamo nel 1602, successiva all'utopia di Tommaso Moro, e risente in qualche modo di questo clima rinascimentale, primo umanistico, con un'idea grandiosa della natura. C'è un'idea bellissima, alta, elevata della natura. Direi che è proprio il tratto costante di tutti questi rinascimentali è l'ammirazione della grande fabbrica del mondo. dice Niccolò Cusano, stato vescovo di Bressanone, uno dei grandi umanisti, nativo della città tedesca di Cues, che la natura è una specie di Dio implicito, nel senso che nella natura sono riversati e traboccano tesori, bellezze, cose straordinarie, qualcosa che suscita l'ammirazione, la stupefazione, il senso della bellezza, ad esempio. Quindi quest'idea grandiosa della natura, anche gli abitanti della città del sole sono completamente, vi potremmo dire così, incantati della natura e vivono seguendo i costumi naturali. E voi capite che questo doveva mettere in sospetto Campanella, perché mancava in questi abitanti della città del sole il senso del peccato. Questo era un grosso problema, accenneremo alle questioni che Campanella ha avuto con l'Inquisizione. Campanella ha avuto questo triste privilegio di passare tutti i gradi possibili dell'Inquisizione. Prima l'Inquisizione spagnola, che non era certo tenera, soprattutto per ragioni politiche, perché nato a Stilo in Calabria, voleva far insorgere i contadini contro questa oppressione, che era molto pesante allora, tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento. Poco prudente, persona aperta, persona trasparente, esuberante. Campanella parlava con tutti di questi suoi progetti, ma qualcuno lo ha denunciato, non pettegolo, una spia l'ha denunciato. E è cominciato un suo calvario, un suo travaglio straordinario, incredibile, durato tantissimo tempo, è stato 27 anni in carcere, 27 anni su 71, ecco, quando dicevo ha passato metà vita in carcere non andavo tanto lontano dal vero, insomma, 27 anni. Poi ad un certo punto la Spagna si stanca, e qui c'è un episodio molto, molto curioso, la pazzia, cioè Campanella comincia a sragionare, delira, ma c'è un grosso problema interpretativo, è diventato veramente pazzo? O ha finto, o ha simulato la pazzia per riuscire a salvarsi. Riflettiamo, si capisce bene che una persona messa un po' alle strette così, ma non un po', messa molto alle strette, torturata, è pronta a rivelare qualsiasi cosa e l'unica via di fuga è quello di dichiararsi non responsabile. Ma non dicendo non sono responsabile, ma mostrando quel suo comportamento di non esserlo, cioè delirando. E questa è la via, ci sono studiosi che pensano che Campanella si sia inventato questo. Sapete, è molto complicata la cosa, secondo me dopo 27 anni anche una persona assolutamente coriacea, forte come Campanella, qualche numero, diciamo così, poteva, scusate, ne parlo, vorrei parlare con rispetto, ma anche far capire un po' l'aspetto, come dire, umano della questione, può non resistere, può non resistere. E viene quindi congedato, ma che cosa succede? Che non nascono più i problemi di ortodossia politica. Quindi lui, nato suddito spagnolo nel sud d'Italia, che si ribella e incita a ribellarsi ai dominatori spagnoli. Ma affiorano invece i problemi dell'ortodossia religiosa. E quindi di lui immediatamente si interessa l'Inquisizione romana. Dicevo, triste privilegio di Campanella che dopo essere stato nel mirino, scusate l'espressione un po' pubblicistica, dell'Inquisizione spagnola passa ad essere nel mirino dell'Inquisizione romana. Alla fine, per sua fortuna, è veramente un colpo di fortuna, viene eletto un pontefice, non per lunghi anni, Urbano VIII, che ha una certa ammirazione per questi pensatori coraggiosi, e Urbano VIII soprattutto apprezza una cosa piuttosto singolare di Campanella, cioè la sua qualità di astrologo. Ecco, ho detto che questi uomini sono uomini di confine, sono filosofi ma sono anche astrologi, sono scienziati in un certo senso, un embrione di scienza, ecco l'apologia di Galileo, però sono anche maghi, sono seguaci anche dell'ermetismo. Che cos'è l'ermetismo? Non è mica facile dire in una parola. C'è un personaggio che si chiama Ermete tre volte grande, Ermete Trismegisto, che ha scritto una serie di trattati che hanno avuto una grandissima fortuna nell'umanesimo e nel Rinascimento. Trattati che hanno una base sostanzialmente neoplatonica, anche la datazione è molto incerta, si oscilla addirittura di secoli, e hanno un fondo, attingono un fondo più antico, che è quello della sapienza dei Caldei, gli antichi Caldei, e soprattutto il fondo degli antichi misteri egizi. Io qui ho portato con me il secondo volume che è appena uscito di questi testi della Fondazione Valla, La rivelazione segreta di Ermete Trismegisto. Oh, non si tratta di testi così di esoterismo spiccio, sono edizioni critiche fatte molto bene di testi importanti. Non si capisce Pico della Mirandola, per esempio, senza l'ermetismo. Pico è la grande filosofia dell'umanesimo e del Rinascimento, si è nutrita di questo fondo molto, molto difficile anche da capire, molto oscuro. Tutta una speculazione sui nomi della verità, sulla parola definita suono prodotto dall'aria, colpita dal fiato, quindi c'è anche un aspetto di struttura somatica, impressioni sensoriali, voce, orecchio, nome, quindi anche il tema dell'ascolto, eccetera. Tutta una quantità di speculazioni che prendono volumi e volumi. Sono trattati molto, il più noto si chiama Asclepio ed è e ha come protagonista questa figura mitica di Esculapio o Asclepio, che sarebbe stata l'origine anche della medicina, quindi c'è anche un aspetto di medicina, di terapia in qualche modo. Non vorrei adesso inoltrarmi troppo, ma quello che volevo farvi capire è che si tratta, parlando di Bruno ma soprattutto di Campanella, di personaggi di confine. Questa cultura europea del Rinascimento è una specie di calderone in cui sta dentro tutto. Che cosa l'Inquisizione romana sospettava? Quali erano gli elementi che facevano dubitare dell'ortodossia religiosa di Campanella? Soprattutto un punto, il grande sogno di riunificazione di tutta l'umanità, compresi i maomettani e i turchi, sotto una grande religione. L'idea di una riunificazione basata sulla pace e sulla giustizia e sul ritorno di una pace il cui modello era la pace augustea. Qualcuno ricorda come Virgilio, Orazio avevano presentato questa grande pace augustea, quindi l'idea di una unità del genere umano ritrovata su di una base politico-religiosa. Né Bruno né Campanella sono laici nel senso nostro, perché per loro è evidente invece che potere religioso e potere politico si devono tenere la mano, ma con questa ampiezza di prospettiva. Cioè l'idea di una unificazione o convergenza, diciamo, dell'intero genere umano. Questa idea odorava di sincretismo, veniva considerata un'idea in qualche modo che rimescolava le carte, che poteva indebolire una visione dogmatica e quindi Campanella passa i suoi seri guai, finché poi, ripeto, il Papa Urbano VIII lo libera. Negli ultimi anni, per la verità, ma sapete, 27 anni l'Inquisizione spagnola più quella romana sono tantissimi, negli ultimi anni, gli ultimi due o tre anni, gli danno da scrivere, cioè sì, in qualche modo la prigionia si allevia, gli mettono a disposizione degli strumenti, può ricevere le persone, può comunicare con l'esterno, finché poi ritocca un po' la sua posizione, e qui gli interpreti sono un po' incerti quanto non vi sia un po' di opportunismo, riconsidera il problema della Spagna e, riprendendo un po' il disegno di Dante, in qualche modo la convergenza possibile tra il papato e l'impero, all'impero sostituisce il ruolo del re di Spagna. Quindi l'idea che il re di Spagna più il papato potessero procurare questo disegno di unificazione del mondo. Potete rimanere un po' sconcertati di fronte a questo disegno e considerarlo magari non molto realistico. Devo dire che, come in Dante, in Campanella c'è una visione, in qualche modo, abbiamo parlato prima di utopia, quasi da veggente, se volete un'espressione più da visionario, ma la uso con qualche cautela perché visionario nel nostro lessico comune è negativo, no? Invece può anche non essere negativo, è una persona che è posseduta da alcune visioni molto ampie di riorganizzazione del mondo e affida la speranza di una rigenerazione, di una palingenesi, a questo rinnovamento politico-religioso. Ecco, gli ultimi anni di Campanella, a sorpresa, vive 71 anni in tutto, nasce nel 1568 e muore nel 1639, sono anni di grandi onori, perché va in Francia, va a Parigi, si convince che quello che era l'impero per Dante non sarà il regno spagnolo, ma sarà invece il regno francese. Dovete ricordare su questo che il re francese era chiamato re cristianissimo e quindi aveva questa tradizione, non era un qualsiasi re, erano re taumaturghi, erano re che venivano da una tradizione molto antica. E quindi l'idea che Luigi XIII e poi in prospettiva quello che verrà chiamato il Re Sole possono avere questo compito di unificazione del mondo. Quindi c'è questa grande attenzione verso i sovrani di Francia che lo ripagano con grandissimi onori e lo difendono. Lo difendono da qualsiasi attacco, da qualsiasi contestazione. Certo, culturalmente Campanella è un superato, nel senso che ormai la filosofia nuova si guarda a Cartesio, si guarda alla nuova scienza, quindi la sua visione del mondo è una visione che comincia a vacillare. Però questi ultimi anni sono anni veramente felici e lui, completata la sua metafisica, che è un qualcosa di incredibilmente vasto, anche a volte ampolloso, ipertrofico, eccessivo, scrive 18 volumi della Teologia, un affresco straordinario, e quindi riprendendo un po' tutti i temi della filosofia del Rinascimento, rielaborandoli, eccetera. E alla fine poi vuole ritornare alla sua povertà originaria. Lui era stato in gioventù, anche se mordendo molto il freno, molto indipendente, aveva appartenuto all'ordine religioso dei Domenicani, e chiede di essere seppellito umilmente in una fossa comune. E su questa fossa comune, su questo cimitero piuttosto umile, eccetera, nel 1795 la rivoluzione francese passerà come una ruspa e verrà costruito un edificio pubblico, per cui in realtà il luogo di sepoltura di Campanella non esiste più, è stato cancellato completamente. Campanella ha un'altra caratteristica molto interessante: oltre che filosofo vigoroso, dotato anche di metafore molto, molto robuste, molto suggestive, oltre che persona vitalmente interessata alle arti magiche, come dicevo, ecco uno dei pochi testi che girano un po' di Campanella per la Laterza è questo del senso delle cose e della magia, che uno, è un'opera degli ultimi anni della sua vita, quindi un testo proprio sul pensiero magico, insomma, qui bisognerebbe anche capire bene in cosa consiste questa magia, semmai se qualcuno è interessato poi andremo un po' a vedere. Oltre che avere questi interessi, è un poeta, è un robusto poeta. Qui è difficile un po' capire in che senso Campanella è poeta, non è poeta nel senso di essere un poeta lirico o un poeta elegiaco, è un poeta cosmico, è un poeta che ha soprattutto un senso ricco della natura, con dei versi pietrosi, si potrebbe dire seguendo la terminologia dantesca, sono rime aspre, spesso di natura fortemente polemica, quindi con una concezione magnanima dell'uomo, ma molto e molto, con una caratterizzazione molto polemica. C'è una poesia che magari se a qualcuno interessa poi leggerò un po' nella discussione, eccetera, in cui lui si dice essere venuto, quindi qualifica un po' la sua vocazione, diciamo, di uomo, a combattere l'ipocrisia. Quindi vedere come mali del mondo in cui abitava la doppiezza, il nicodemismo, il carattere sfuggente e invece questa vocazione profonda a cercare il vero. Interessante questo aspetto, no? Quindi rime forti, vigorose, a volte fortemente polemiche verso il suo tempo, fortemente polemiche, intensamente polemiche, e di natura cosmica. Quindi la grandezza non è nel compiangimento oppure in questa natura malinconica o nostalgica, ma sono rime che cantano il posto dell'uomo nel cosmo. Proprio così si annuncia il Rinascimento e prima l'umanesimo, con questa intuizione per cui tutto quello che si squaderna nel volume vastissimo del mondo si riassume nell'uomo. La tesi di Picco, secondo cui noi umani siamo il microcosmo, la fabbrica della natura nel senso più vasto invece è il macrocosmo entro cui noi viviamo. Ma noi nella nostra vita, in noi, riassumiamo tutti gli aspetti che sono presenti nella natura. Queste poesie di Campanella sono un po' il canto del cigno di questa grande cultura. Siamo già nei primi anni del Seicento, quindi questa cultura, diciamo, dà i suoi frutti estremi, si consuma, per così dire, dà i suoi frutti ultimi, in un certo senso. Poi vi leggerò anche una poesia. Era stato chiamato Campanella Tommaso in onore di San Tommaso d'Aquino. Però se ci sono due oggetti della sua polemica e della sua contrapposizione, questi sono Aristotele e Tommaso, direi più ancora Aristotele che Tommaso. Tommaso in quanto avrebbe assunto troppo, ad avviso di Campanella, da Aristotele. Ci sono delle polemiche molto forti, anche Bruno si era opposto per ragioni però legate alla logica, ai dottori di Oxford, ci sono delle polemiche anche di Campanella molto forti contro Aristotele. E l'idea, ecco lo dicevo prima all'inizio, che la cultura filosofica non debba essere una cultura libresca. C'è un testo che è di ammirazione nei confronti di Pico della Mirandola, ma anche di presa di distanza. Vi prego di considerarlo un momento, poi dico qualcosa in conclusione per non stancarvi troppo e apriamo un po' la discussione nel senso di poter poi precisare, approfondire qualche punto. Scrive Campanella. Pico fu nobilissimo e ricchissimo ed ebbe libri a copia e maestri e comodità di filosofare e vita tranquilla, le quali cose fan fruttare mirabilmente un fecondo ingegno. Se voi seguite con attenzione, sembra che sia un elogio straordinario di Pico. Invece quello che Campanella vuol far intendere è che Pico è stato un autore libresco, mentre lui, che non ha avuto nessuno di questi vantaggi, perché è stato povero e non ricco, non ha avuto comodità ed è stato perseguitato. Pico ha avuto tanti libri e il libro di Campanella è stato il carcere, quei 27 anni passati in carcere. Maestri, e Campanella era un autodidatta. In sostanza tesse un elogio dell'originalità della sua filosofia, che si confronta con che cosa? Con il grande libro della natura. Qui l'immagine è molto simile a quella di Galileo. L'idea che la natura sia un libro e che il vero filosofo, il vero studioso, deve avere lo sguardo rivolto al mondo, alla sofferenza del mondo, alla gioia del mondo, alla bellezza del mondo, e non ai libri che sono semplicemente strumenti. Pico, ingolfato con la sua memoria poi straordinaria, la cabala, questo, quell'altro, ecco, tutte queste cose anche complesse, avviluppate, ma non è quella la fonte di una grande filosofia. Però, siccome si era accorto che certo in questo tratto l'umiltà non poteva essere una sua virtù, perché in realtà lui si metteva un gradino più su di Pico, Campanella immediatamente si corregge e dice: badate che Pico è stato così solo perché ha avuto pochi anni da vivere. Voi sapete che Pico ha vissuto pochissimo, anzi secondo alcuni studi recenti c'è l'ipotesi che sia stato avvelenato, qui per delle ragioni complesse, eccetera, con una morte rapida, eccetera. Se avesse potuto invece aprirsi, rivolgersi al mondo e aprirsi all'esperienza, allora sarebbe diventato un grande filosofo, così come Campanella adombra debba essere la filosofia e forse tentativamente la sua filosofia. Ecco, suggerisce questa idea, perché si impara, sentite questa espressione forte, più dall'anatomia di una formica che non da tutti i libri mai scritti. Qui c'è un barlume, diciamo, della nuova scienza, della nuova visione, che certo non era chiara come metodo a Campanella, ma questa idea che giovi più di tutta la biblioteca d'Alessandria, che nel passato era la biblioteca delle biblioteche, conoscere l'anatomia di una formica, quindi una cosa piccolissima ma conosciuta in modo dettagliato e preciso, quindi non con favolette ma con uno studio molto molto realistico e preciso. Quindi una filosofia non libresca e diciamo questa idea anche fondamentale che la filosofia ha una sua funzione. Ha una sua funzione educativa, per la virtù, corregge i vizi e soprattutto serve per rimettere la società su basi nuove. Ecco, quindi io vorrei veramente che fosse possibile riprendere in mano anche questo libro, La città del sole, che è un libro molto complesso in realtà, dove a volte il lettore prova anche qualche brivido e non tanto arcano e non tanto per difficile da spiegare, perché l'autonomia individuale vi ha poco rilievo. Si tratta di una visione in cui conta solo l'aspetto collettivo. L'aspetto collettivo è tale da mortificare spesso le esigenze personali. Ecco, non solo il nutrimento, eccetera, sono presi al suono della campana. Qui c'è una qualche memoria fratesca, si potrebbe dire, dietro a questo. ma addirittura l'appropriazione è regolata dalla città. Quindi la città, in questi suoi magistrati supremi, pom, sin e mor, la potenza, la sapienza i tre magistrati, le tre magistrature supreme, potenza, sapienza ed amore, che sono le tre primalità che governano il mondo, sovrintendono anche i coniugi, quindi scelgono le persone, eccetera. C'è quasi una specie di eugenica o eugenetica in nuce, in embrione. Ecco, sono cose che il lettore, che poi ha considerato tutto quello che è derivato da queste idee, così tratta con qualche, avverte con qualche perplessità. Se voi mi domandaste qual è la tesi in conclusione più originale, forse, il contributo più originale di Campanella, oltre a questa intuizione di una specie di comunismo tuttavia piuttosto primitivo, anche se poi è stato considerato soprattutto dai cosiddetti socialisti utopisti, è stato considerato un possibile modello, direi soprattutto la teoria della conoscenza. Questa idea che il conoscere sia sempre un alienarsi nell'oggetto. Ecco, semmai se qualcuno è curioso di questo aspetto, anche questo possiamo un pochino riprenderlo ed approfondire. Quindi che in ogni atto del conoscere ci sia in qualche modo un morire a se stessi. Questa è un'idea molto originale, che io ho ritrovato in pochi autori, ho ritrovato in certi aforismi di Weil, per esempio, ma Campanella nella metafisica l'approfondisce con molta maggior larghezza. Simone Weil si limita a dire spesso che il conoscere in profondità, il conoscere la verità, è dalla parte della morte, e indica qualcosa di molto simile, cioè nel senso che protendendosi verso l'oggetto da conoscere, in qualche modo l'individuo perde se stessa, si smarrisce in questa conoscenza. Campanella fa un ragionamento molto più ampio e il tema della percezione del mondo, che gli veniva da Telesio, da Bernardino Telesio, in qualche modo l'apristrada della filosofia del Rinascimento, riceve una caratterizzazione nuova e molto diversa. Non è più la percezione telesiana, così come era presente in Telesio, ma il superamento del naturalismo, in un certo senso, attraverso l'autocoscienza, attraverso il tema della coscienza. Potremmo dire così: dalla percezione telesiana, Campanella trasfigura il conoscere in una sapienza intuitiva per connaturalità, per compenetrazione dell'oggetto, che ricorda molto il conoscere com'è presente in Platone. Tra i due grandi filosofi che si ripartiscono l'influenza in tutta la storia della filosofia, Aristotele e Platone, Campanella rifiuta recisamente la tradizione aristotelica e si colloca perentoriamente dalla parte di Platone, in modo molto chiaro. Quindi la stessa percezione telesiana viene corretta con una lettura interioristica e che ha perfino a volte degli accenti mistici, cioè l'idea che la percezione sia in ultima analisi una sapienza intuitiva, nel senso che è vero che noi ci alieniamo nell'oggetto che conosciamo, è pur vero che però c'è un ritorno di noi a noi stessi, e questo incremento di noi stessi, che cresciamo attraverso il fiume dell'esperienza, questo incremento è l'autocoscienza. Quindi l'autocoscienza è l'uomo che si ritrova dopo questo esodo, dopo questa odissea che è rappresentata dal conoscere e morire. Quindi noi, conoscendo in qualche modo, ci compenetriamo nell'oggetto, è una conoscenza, potremmo dire, per connaturalità, e poi dopo questa conoscenza, che è davvero un nascere insieme, un nascere cum, ritorniamo a noi stessi e questo porta all'autocoscienza, che per Campanella è la posizione umana più alta. Lì si gioca il senso della sua dignità. Io mi fermerei qui perché ho abusato del vostro tempo, vi chiedo scusa, e comunque su questi singoli punti avrei ansia di confrontarmi con voi e di poter naturalmente dir meglio e soprattutto dire più profondamente, in maniera più circostanziata. Grazie. Allora io direi di aprire il fuoco sul poveretto qui, ma soprattutto sui temi di Campanella e delle, perché penso che forse qualche curiosità anche questo tema dell'utopia eccetera può aver suscitato. E siccome ho detto in maniera molto schematica e un po' rozza, possiamo un momento approfondire, insomma. Cosa si fa? Si porta in giro un microfono? Si sente lo stesso? Chi se la sente?
Dal rapporto con l'oggetto, che differenza passa poi dal criterio della religione, in quanto questa dovrebbe entrare in contraddizione fra un aspetto come materiale e spirituale del rapporto, no? E quale delle due evidentemente oggi, per esempio, sono presenti tutte e due, sia per l'utopia come una società diversa e la religione come una spiritualità diversa. Oggi questo intreccio come viene visto?
Questa è una bellissima domanda, eh? Come fate di solito? Io ho paura di dimenticarmi queste cose importanti che sono state dette, quindi se voi siete d'accordo cerco di sintonizzarmi subito. È molto interessante, non è così semplice dare una risposta. Dunque, in prima di tutto volevo un po' chiarire un punto. Gli interpreti di Campanella sono molto divisi sulla valutazione di questo ultimo grande libro di Campanella, che è la teologia. Oh, una cosa che non ho detto importante, sapete anche perché viene letto poco? Perché una parte notevole dei testi di Campanella sono in latino. In un latino poi che non è particolarmente assai pesante, a volte anche con strutture, invece ci sono delle cose che sono in italiano. Il testo della Città del Sole, italiano, anche se pone qualche difficoltà di comprensione perché non è l'italiano. Le poesie sono in italiano, ma le opere dotte sono in latino. Un latino pesante, a volte. Ecco, questa è una prima cosa. Secondo, gli interpreti che si sono avventurati in questo mare magnum, con una ventina di libri della teologia, si trovano di fronte a questo problema, che Campanella diventa in qualche modo un promotore della controriforma, o per meglio dire di quella che oggi viene chiamata la riforma cattolica. Questo è un problema storico, molto storiografico, molto complesso. In verità, anche prima della riforma di Lutero vi erano delle istanze di rinnovamento della Chiesa, e pensate per esempio a una figura come Gasparo Contarini a Venezia, e proprio Venezia era un centro di questi circoli di rinnovamento piuttosto forti. E poi con il Concilio di Trento la Chiesa cerca non solo di arginare la riforma, ma cerca anche di proporre una qualche riforma in proprio, una modificazione dei costumi. Pensate a papi come Alessandro VI, come Giulio II, come Leone X, che piacevano molto a Nietzsche perché avevano ornato San Pietro, eccetera, di quadri meravigliosi, però erano papi piuttosto mondani, in alcuni casi anche molto corrotti, assai corrotti. Pensate a Giulio II che montava e smontava da cavallo, ogni giorno aveva una guerra diversa con gli uni e con gli altri. Non era un granché, insomma, come ideale evangelico praticato. E allora bisognava fare questa riforma. A un certo punto Campanella entra nel gioco, quando è a Parigi però, nell'ultimo periodo, anche se dà della controriforma una interpretazione sua, perché la lega la Francia, politicamente diventa la Francia lo strumento. Francia, tra l'altro, che era assai poco consentanea nei suoi sovrani a questo ideale, era piuttosto la Spagna, a partire da Filippo II, legata a questo ideale. Già Carlo V aveva cercato di fermare Lutero, ma non c'era riuscito. Quindi c'è il passaggio dall'ideale dantesco, che riprende l'idea dell'impero, all'idea di un re cristianissimo, questo era l'appellativo dei re di Francia, che doveva fare un po' da spada o da strumento politico di questo disegno di pace, giustizia e di unificazione del mondo. Questa era la controriforma per Campanella. Allora ci sono degli autori di Napoli e soprattutto Romano Amerio, che conoscono per la verità anche le virgole di Campanella, e questa è la loro forza, i quali sostengono non solo la pretortodossia di Campanella, ma addirittura un Campanella convintamente contro riformista. Dunque, a parte il fatto che notevole imbarazzo suscita la Città del Sole, che ha orientamenti piuttosto diversi, eccetera, ma tutta la prima fase di Campanella non si spiega, dovevano essere matti gli inquisitori e non matto Campanella, si hanno tenuto 27 anni sui tormenti questo, se Campanella era così evidentemente ortodosso. E gli inquisitori, tante cose si possono dire, ma non che non fossero, ahimè, sapienti del cuore umano, perché utilizzavano tutte le tecniche per indagarlo. No, evidentemente c'è un altro problema. Cioè Campanella è filosofo, attenzione perché questo si può dire anche di Bergson, di altri filosofi in tempi diversi, e lui accettava i risultati della religione intanto in quanto e nella misura in cui questi risultati collimavano con i risultati della propria ricerca filosofica. Quindi la legittimazione delle istituzioni religiose e politiche era solo nella misura in cui le istituzioni religiose e politiche dicevano quello che Campanella credeva di avere conseguito come risultato. Non so se è chiaro. Qui non è importante il punto d'arrivo, ma come ci si arriva. Allora, per esprimersi con il suo linguaggio, la religione profonda è religione indita. Cosa vuol dire indita? È una religiosità interna, come collegamento con il divino che è presente nel mondo. Questo è il fondamento della religione. La religione istituzionale è addita. E questa religione addita può, in certe epoche storiche, coincidere o meno con quella indita. Allora, che cosa dice Campanella? In questa fase c'è una certa progettualità che, se si svolge così come io filosofo la vedo, fa sì che la religio addita coincida con la religione indita. Non so se riesco a spiegarlo, ma solo in questa misura. Quindi non hanno torto questi autori che vedono questa volontà, diciamo, di coincidere o di aderire a questo progetto nella fase conclusiva della filosofia e dell'esistenza di Campanella. E tuttavia Campanella rimane soprattutto geloso delle proprie conclusioni. Cioè lui è filosofo, dice, se questi mi danno ragione, ok, d'accordo, va bene, possiamo fare un tratto di strada assieme, eccetera, ma solo in questa misura. Ecco che gli inquisitori non avevano tutti i torti, cioè avevano tutti i torti a usare la ruota, i tormenti, eccetera, ma non avevano torto nel senso di vedere che in realtà il fondo era diverso, cioè la religiosità campanelliana, come quella degli autori del Rinascimento, è e non è la religione cristiana. A meno che non si interpreti, come io sarei propenso, anche il cristianesimo in un senso molto lato. Allora anche Picco è in qualche modo legato, anche Marsilio Ficino, ma per Marsilio Ficino anche Platone è cristiano in un certo senso, cioè capite? Allora si allarga la questione a tal modo, in tal modo. Allora lei poi mi dice di oggi. Ecco, oggi allora la questione si proporrebbe in questa maniera. Una religiosità profonda che può convergere anche, ma religiosità che può convergere anche con questo tipo di ricerca filosofica, ma ripeto, il punto di congiunzione non è scontato. Anzi, ci sono dei punti di problema, di dissidio. È un tema molto delicato e allora ricompare una figura di quegli anni, degli anni del tardo Rinascimento, possiamo dire. E questa figura è il sincretismo. In realtà se si considera Bruno e Campanella, la tendenza sincretistica è molto forte. Cosa vuol dire sincretismo? Aggrapparsi a frammenti o aspetti di verità e valorizzarli, che esistono in diverse culture, in diverse religioni e prospettive. L'interesse per l'ermetismo, l'interesse per il cabalismo, eccetera, è esattamente specchio di questo sincretismo. Da questo punto di vista ci sono nella nostra cultura, in cui sta crollando, diciamo, il postmoderno, siamo al crepuscolo del postmoderno, ci sono alcune tendenze che potrebbero assomigliare a quelle che Bruno e Campanella, in contesti così diversi per altri versi, sottolineavano e valorizzavano. Però la questione che lei ha posto è molto complicata, ho risposto un po' così. Però quello che è stato, penso, importante è far capire esattamente questo punto, cioè che Campanella ha voluto, non sa adesso sulla qualità sua filosofica, c'è chi lo può considerare anche un filosofo minore, e tuttavia era fiero, come tutti i filosofi, era fiero della sua filosofia, che era la sua unica ricchezza. Campanella era povero, era perseguitato, l'ho detto, eccetera, era la sua unica. E quindi talmente teneva questo che faceva diventare la sua filosofia misura di tutte le cose. E quindi anche aderiva a prospettive politiche o religiose se e in quanto e nella misura in cui coincidevano con i procedimenti e con le conclusioni del suo pensiero. Questo è il punto da capire. Quindi anche questo disegno di riorganizzazione del mondo che molti è, sì, se però in qualche modo seguiva, se volete, anche un orgoglio straordinario, insomma. Ma se questo orgoglio non l'avesse avuto, se non fosse stato sostenuto da questo, pensate che avrebbe superato le traversie della sua vita. Quello che l'ha tenuto in piedi è questo senso della sua dignità profonda, se no si sarebbe letteralmente dissolto come persona. Non ho risposto completamente, però magari... Ecco, se c'è anche qualche persona, anche qualche cosa, magari sull'autocoscienza o... intanto che ci pensate un po' di leggere quell'autoritratto, quella poesia in cui Campanella si presenta, siccome è molto bella. Io non posso, l'avevo una volta in un'edizione molto bella, cura di Badaloni, un'edizione Feltrinelli, eccetera, che poi si è persa nel tempo, non riesco più a trovarla. Ogni tanto si arriva a provare nostalgia, non solo delle persone, magari delle persone che si è viste appena appena, ma qualche volta perfino dei libri. Qua Campanella mi avrebbe pestato, ma insomma. Sentite che bello questa fierezza anche per capire la sua figura. Io nacqui, scrive Campanella, a debellar tre mali estremi, tirannide, sofismi, ipocrisia. Tre sono gli oggetti, tirannide, sofismi, mamma mia quanti sofismi, ipocrisia. Ondor m'accorgo con quanta armonia, possanza, senno, amore, mi insegnò Temi. Temi e Temide, la dea della giustizia e comunque dell'armonia, e sono qui evocate le tre primalità in latino, posse, esse, amor. Questi principi sono veri e supremi della scoperta gran filosofia. Rimedio contro la trina bugia sotto cui tu piangendo o mondo fremi. Carestie, guerre, pesti, invidia, inganno, ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno. Questo è tutto l'aspetto negativo invece presente nel mondo. Tutti a quei tre gran mali sottostanno, che nel cieco amor proprio, figlio degno di ignoranza, radice e fomento hanno. Dunque, a disvegliar l'ignoranza io vengo. Allora qui vedete com'è in realtà forte, vigoroso, ma anche involuto. È come un pensiero che nasca dentro l'altro, l'uno nella piega dell'altro. Non è facile, bisogna scioglierlo un pochino per riuscire a vedere. Allora, qui allude a quelle tre aspetti negativi, tirannide, sofismi, ipocrisia, che hanno come loro contrario il giusto potere, possanza, contro la tirannide, il senno contro i sofismi, la sapienza, e l'amore nel senso pieno, non quello che c'è sulle striscioline dei baci Perugina, l'autentico amore, che è una cosa così profonda che si dovrebbe nominare con un tale rispetto proprio per non svilirlo, che è contrario all'ipocrisia, perché l'ipocrisia è l'opacità nelle relazioni umane. Invece l'amore autentico è l'aprirsi pienamente. Qual è l'origine di tutto questo? E di tutti quei mali che derivano da questo, carestie, guerre, pesti, invidia, inganno. L'amor proprio, il cieco amor proprio, e quindi il ripetere sempre come in un raglio disperato, io, il mio, l'io, vedere solo questo, il panegoismo. Ma tutto deriva però dal non vedere la grande fabbrica del mondo, non vedere il nostro posto nella natura, e quindi in ultima analisi la radice prima è l'ignoranza. Dunque a disvegliare l'ignoranza io vengo. Quindi prima aveva detto che veniva per combattere tirannide, sofismi, ipocrisie, ma tirannide, sofismi, ipocrisie con tutti gli altri mali, le guerre eccetera, derivano dall'amor proprio, e l'amor proprio a sua volta deriva dall'ignoranza. E quindi nell'ultima riga la lotta a viso aperto non è più contro queste tre dimensioni, ma contro la radice prima, contro l'ignoranza. È interessante perché rivela anche quale magnanimo sentire di sé Campanella aveva. Aveva una concezione alta della filosofia, no, non perché era lui così, è nato, ma perché era la filosofia in qualche modo che si esprimeva in lui. Ecco, questa vocazione per la sapienza, può essere maltrattata tutto, ma in fondo è anche quello che ci muove, perché se magari in una serata così piuttosto grigia, piuttosto si viene anche a ascoltare un poverino che viene da che vuol dire che qualche cosa ci muove, un pochino di questo eros, di questo amore c'è anche dentro di noi. Campanella però lo esprimeva in modo più forte, in modo più... Vi interessa qualche cosina sulla magia?
Prego.
Chi è che?
La magia, qualcosa ce la chiama?
Sì, volentieri. E anche insieme.
Chiedo sempre sul passaggio che aveva fatto un attimo. Per quanto riguarda per l'espulso della figura di Sono, ma è una sua uscita dal rapporto che lei citava prima, l'ingiustizia e della non giustizia, con l'odio e l'amore. Sono due cose che si legano l'una con l'altra e risponde a una terza. Perché anche l'amore e l'amore proprio, insomma, non è che risponda all'odio come superamento, è all'interno di una risposta, diciamo così, semplicemente negativa, no? Mentre che la risposta proprio sui due opposti, le leghe, la negazione l'uno dell'altro, il superamento verso qualche cosa che vede nella filosofia la prospettiva. Mi sembra che lui intendesse questa cosa, come sono sbagliato.
Vedi, qui c'è un grande, non è un caso, faccio proprio una battuta rapidissima, cioè, non è un caso, lui, Campanella era innamorato di Platone, però rispetto a Platone c'è una grande differenza. Per gli antichi greci, fino a Plotino di Licopoli, che è l'ultima grande voce, siamo attorno al 250 dell'era cristiana, Plotino è l'ultimo, potremmo dire, il canto del cigno della cultura greca, prevale il bios theoretikos, cioè l'idea che la vita sia teoria, sia contemplazione, sia guardare le idee e la bellezza del mondo, e l'uomo si placa in questo esercizio contemplativo. Il cristianesimo non è passato in vano, l'ebraismo e il cristianesimo, e in Campanella sono forti anche queste radici. Per cui in Campanella c'è l'idea, ecco l'amore, con la maiuscola, c'è l'idea del fare la verità. Quindi non semplicemente una verità contemplata. Ecco perché la vocazione alla riforma politica è così forte. La tempra di Campanella era quella di un riformatore anche politico, attenzione, anche se i tempi e il suo tipo di cultura non gli hanno permesso poi di foggiarsi degli strumenti adeguati, per cui si è limitato a questa specie di grande sogno, di gran sogno ad occhi aperti, di questa grande prospettiva di riunificazione del mondo. È stato prima perseguitato e poi onorato, ma raramente ha avuto dei seguaci che hanno detto vabbè, cerchiamo di raccogliere, di vedere se è possibile trarre delle indicazioni concrete da questa prospettiva. E quindi c'è questo discorso del fare la verità, e questo è il significato dell'amore, dell'inserimento dell'amore. Non è solo l'eros platonico, è qualcosa di diverso, è proprio il curare il mondo, è il coltivare il mondo, è il cercare di risanarlo, è cercare di portare il sole al centro del mondo, il calore del sole, ecco. Questo è il punto della questione. Comunque lei ha fatto bene a sollevare questa questione. A volte ci sono anche delle contraddizioni macroscopiche in Campanella. Adesso dico qualche cosa su questo discorso della magia. In questo testo del senso delle cose della magia si capisce come siamo molto lontani dalla concezione della magia, soprattutto dalle concezioni spicciole contemporanee. Però sapete, i filosofi quando alludono a certe cose pensano sempre ad un certo livello di... In realtà coloro che poi li intendono o li ascoltano, magari li ascoltano senza capirli, pensano ad altre cose. Vi faccio un esempio. Nel 2000 c'è stata la grande commemorazione del rogo tragico di Giordano Bruno. E i colleghi hanno detto, beh, facciamo una bella cosa e facciamola magari lì dove era la sede, a Palazzo Mocenigo. Io ho detto, attenzione, perché questo nome di Mocenigo per Giordano Bruno è un nome sinistro. Cioè i nobili Mocenigo sono quelli che lo hanno tradito. E poi ho rivisto tutta la storia, eccetera, che è molto interessante. Cioè in realtà questo nobile che cosa voleva da Bruno? Sembra che proprio volesse, conoscendo le sue doti di mago, volesse la trasformazione del vil metallo nell'oro, volesse proprio una vera e propria trasformazione, senza capire che per l'aspetto più profondo i maghi indicavano una trasformazione interna. Il vero oro che scintilla non è l'oro dei forzieri, ha un valore simbolico profondo, anche se non è escluso che poi facessero numerosi esperimenti anche nelle direzioni più materiali, diciamo. Quando si è accorto che Giordano Bruno non ci cascava e non voleva assolutamente fare quello che a lui premeva, cioè di fargli mettere in saccoccia qualche lingottino in più, lo ha semplicemente scaricato e lo ha brutalmente venduto. Questa è la verità, nuda e cruda. Allora anche Campanella, bisogna capire bene che cosa lui intendeva. Per esempio lui scrutava il cielo e cercava di capire questi fenomeni. Per la verità il cielo, per chi lo guardava allora, anche per Galileo, appariva molto più regolare di quanto non risulti agli astronomi contemporanei. E quindi delle orbite precise, dei movimenti, ecco, Quaré, ricordato appunto da Maria nella piccola introduzione che ha fatto la scuola di filosofia per adulti, si ricorda questa espressione di Quaré che è quasi uno slogan, dal mondo del pressapoco all'universo della precisione. Oggi noi sappiamo che non è così, i cieli sono molto turbati, ci sono delle... proprio questa notte, attorno a mezzanotte 30, eccetera, c'è un asteroide che passa vicino a una distanza circa come quella tra la Luna e la Terra. Gli esperti avvertono nessun pericolo, nessuna cosa, eccetera, eccetera. Invece quello che cercava nel cielo Campanella era la regolarità, era la purezza degli astri, la cristallinità degli astri. E poi cercava naturalmente di dare dei messaggi di rinnovamento, quindi vedere certi astri nel cielo significava che c'era questa nuova epoca che magari si annunciava, c'è questa componente messianica in Campanella, inutile nasconderselo. Le persone vicino che cosa volevano? Che cosa voleva invece Luigi XIII? Che cosa voleva Papa Urbano VIII Barberini? Volevano degli oroscopi, come le persone di oggi che prendono Anna, amica, gioia, e corrono immediatamente per vedere che cosa succederà la settimana successiva. No, tutti, magari qualcuno lo fa per scherzo. Capite? Cioè, questa è un po' la differenza grossa. Era onorato e tenuto in quanto soprattutto astrologo e capace di divinare a breve cose che potevano servire. Per esempio il re di Francia deve fare una guerra o no? Oppure deve fermarsi e deve firmare un trattato di pace. E questo trattato di pace sotto che auspici si mostra? Ecco un po' la questione. Allora, in questo trattato, che è molto interessante, si vede comunque una riflessione ad alto livello che risente degli oracoli caldaici, appunto, ricordavo prima, della sapienza segreta di Ermete Trismegisto, eccetera. E soprattutto c'è tutta una ricostruzione della corrente che confluisce nella magia. Si parte da Pitagora, addirittura, i pitagorici, eccetera, quindi tutto l'uso del numero, che è una numerologia, non è numero come noi lo intendiamo, come calcolo, è aritmologia, è numerologia, quindi numero come decifratore, diciamo, di esperienze nascoste. E poi la distinzione finale, verso la conclusione del volume, tra maghi buoni e maghi cattivi. Questo è assolutamente il punto della questione. Quindi l'idea che Campanella aveva della magia era come di qualcosa di benevolente che doveva essere messo al servizio dell'umanità. E soprattutto era legato a questo rapporto con la natura, attenzione a questo punto, una natura concepita ancora qualitativamente più che quantitativamente. Questa è la grande distinzione con Cartesio, che riduce la natura res extensa, quindi a realtà misurabile, quantificabile, o anche allo stesso Bacone, che nel 1620 scriverà la Nuova Atlantide, che ricorda la città del sole. Bacone dice: scientia est potentia, la scienza serve per dominare il mondo. L'idea invece di Campanella è quella di una simpatia universale che lega tutti gli esseri della natura, la possibilità di avere un rapporto di partnership con la natura, ed è in questa direzione che si situa la magia. La magia non è altro che un modo per avere un rapporto di compenetrazione, di simpatia nei confronti della natura. È in un certo senso una via alternativa rispetto alla scienza. Se la scienza moderna vuole in qualche modo il dominio sul mondo ridotto a meccanismo e a numero, e il numero è una premessa per poter dominare il mondo, qui il numero invece è la cifra dei rapporti arcani della natura, delle relazioni che si intessono con la natura, e la magia è un modo per entrare in contatto con queste forze profonde, ma è un rapporto di simpatia e non di sfruttamento. Questo è il punto, il sogno della magia è questo: avere un rapporto di simpatetico, empatico con la natura e non di sfruttamento. Naturalmente che poi questo fosse possibile, che questo è tutta un'altra questione, insomma, ecco, si potrebbe dire così, insomma, vedi, l'astrologia, il mago buono e la sua forza, e poi l'elogio conclusivo del senso dell'universo. Ecco. La magia è legata al senso delle cose, al senso rerum di tutto ciò che esiste. Questo è un po' la prospettiva di Campanella, ma anche in un certo senso quella di Bruno. Ecco, quindi l'astrologia, quindi tutte queste antiche tradizioni, l'alchimia, ma dicevo prima, l'alchimia anche lì non deve essere intesa in maniera rozza, c'è sempre un significato simbolico di queste cose, che è ben presente in Campanella. Anche la poesia ha questo significato, in qualche modo, l'attenzione alla metafora, l'attenzione al simbolo. Cioè, è molto vigoroso questo. Guardate che oggi, se prendete una storia della filosofia, trovate Campanella un po' visto come un pensatore fuori tempo, l'ultimo dei rinascimentali, quando già si affermava il cartesianesimo e il meccanicismo. Però se prendete una storia della letteratura, invece lo trovate con pieno rilievo, perché la sua poesia non è una poesia da poco. Ripeto, ha una statura dantesca, una forza dantesca, naturalmente non c'è un'architettura così ampia come in Dante, eccetera. Ma è la ripresa di una grande poesia cosmica dopo la grande fortuna del petrarchismo, che era diventato a volte maniera, anche un poco svenevole, anche in qualche modo una continua esibizione dei moti dell'anima. E il lettore dice: ma insomma, ma chi se ne importa di questa roba qua, eccetera. Invece la poesia di Campanella ti scuote, è una poesia vigorosa che tenta di darti uno shock, insomma. Ecco, questo è, dicevo, poesia petrosa in qualche modo, che ha questa forza aspra e scabra. stato un po' lunghetto, eh? Grazie della vostra pazienza soprattutto.
Scusi, posso chiedere una cosa? Per esempio, quando si è mossi tutta questa...